fosse in controllo della mia vita. Ma prima di arrivare a considerare l'esortazione di quei versetti in fondo al libro di Giacomo, volevo aprire questo primo capitolo e fermarmi su un principio con il quale Giacomo inizia la sua lettera. Quindi qui abbiamo letto nel versetto 19: perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare. La nostra responsabilità verso la parola, vediamo in questi primi due o tre versetti. Noi davanti alla parola di Dio abbiamo una responsabilità, Dio ci comanda. Giacomo qui è il fratello del Signore secondo la carne, cioè figlio di Giuseppe e Maria, che quando nel ministero di Gesù non ancora credevano in lui i suoi fratelli, ma dopo la risurrezione sia lui che quell'altro suo fratello e probabilmente molti altri della sua famiglia credettero finalmente in lui, e Dio ha usato la famiglia di Giacomo e Giuda, cioè la famiglia di Gesù, Giacomo e Giuda, per scrivere per noi. E Giacomo è una delle epistole, forse la prima epistola del Nuovo Testamento scritto a noi, ai credenti del Nuovo Testamento, e Giacomo dice che davanti alla parola di Dio noi abbiamo una responsabilità di venire ed essere pronti ad ascoltare. Noi naturalmente vogliamo insegnare quello che abbiamo imparato nella vita. Noi siamo pronti in genere a dare consiglio agli altri e a sapere quello che gli altri devono fare. Ma non sempre siamo pronti ad ascoltare, e il Signore ci insegna in questo brano che noi dobbiamo essere pronti ad ascoltare. Versetto 19 dice in pratica che noi siamo responsabili di prendere l'iniziativa nell'ascolto della parola. Questo termine pronti ad ascoltare significa letteralmente veloce, cioè sì, veloce ad ascoltare e lento a parlare, cioè il contrasto di come dovremmo di quale che dovrebbe essere l'atteggiamento nostro verso la parola di Dio. Cioè non dovremmo Dio lavora nella nostra vita per insegnarci, ma noi dovremmo prendere l'iniziativa, dobbiamo cercare la parola di Dio affinché Lui possa trasformare la nostra vita e guidarci. Quindi noi siamo responsabili di prendere l'iniziativa nell'ascolto, dice questo versetto. Versetto 21 poi ci dice: perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete, e questo termine è importante, con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Questo versetto ci insegna che noi dobbiamo allontanarci, dobbiamo allontanare da noi ciò che è cattivo, ciò che è male, ciò che è moralmente non santo o ciò che non è la volontà di Dio. Dobbiamo allontanarci da ogni residuo di malizia per poter essere pronti a ricevere la parola. Questo versetto ci dice che noi dobbiamo ricevere, quando dice perciò deposta ogni lordura, quindi un requisito per poter ricevere la parola è di allontanare il male nel nostro cuore. E poi qui dice ricevete con mansuetudine, quindi ricevere significa afferrare con le mani, prendere per noi stessi con una disposizione mansueto la parola e permettere che sia resa parte di noi. Non sto inventando queste definizioni. Qui dice la parola piantata in voi. Piantata vuol dire che prende radice dentro di noi e diventa parte di noi. Quindi Dio ci insegna che dobbiamo prendere noi l'iniziativa a cercare la parola, dobbiamo allontanarci dal male nella nostra vita per poter ricevere, per poter afferrare, e quindi dobbiamo essere attivi noi in ascoltare la parola, a cercarla, e poi di permettere che diventi parte del nostro essere, quando dice piantata in noi. Poi dice che la parola può salvare le anime vostre. Quel termine può, una piccola parola in italiano, la parola dunamis nel greco, che descrive la potenza, l'efficacia, la capacità, l'abilità che la parola ha di fare qualcosa nella nostra vita. Cioè, la parola di Dio è capace di renderci salvi, di trasformare la nostra vita da morti spiritualmente in viventi per il Signore Gesù Cristo e viventi in eterno. La parola di Dio è potente ed efficace, più affilata di ogni spada a due tagli, dice in Ebrei. E quindi la nostra disposizione verso la parola deve essere attiva, dobbiamo essere pronti, veloci, con un cuore puro e permettere che diventi parte della nostra vita. La parola va vissuta ed eseguita nella nostra vita, non solo udita. Guarda, dice il versetto 22. E siate facitori. Quindi la parola va vissuta. Quello che abbiamo preso l'iniziativa di imparare, quello che abbiamo trovato un luogo puro nel nostro cuore per questa parola, quello che abbiamo fatto diventare parte della nostra vita, nei nostri pensieri, dobbiamo adottare la filosofia o l'idea o gli insegnamenti della parola di Dio come nostri stessi. E questo poi deve manifestarsi nel nostro operare, in quello che noi facciamo. Non rimanere solo qui nella testa o solo qui nel nostro cuore, ma poi avere effetto su tutto ciò che io faccio. E siate facitori della parola e non uditori soltanto, ingannando voi stessi. Se noi non abbiamo l'iniziativa di cercare la parola, non troviamo un posto puro nel nostro cuore per la parola, non lo permettiamo di diventare parte del nostro essere e non lo mettiamo in pratica, la Bibbia dice che noi stiamo ingannando noi stessi. Non siamo nella volontà di Dio, ma possiamo esserlo così facilmente, come spiega Giacomo in questo brano. Matteo capitolo 7, il brano molto ben conosciuto, il sermone sul monte, chiude, il Signore Gesù Cristo chiude con questo fatto qui, che un uomo che ha udito la parola di Dio e l'ha messo in pratica. Gesù lo paragona ad un uomo saggio che ha edificato la sua vita sulla roccia, la sua casa sulla roccia, e quando vennero le inondazioni, i venti e le acque, la sua casa rimase ferma. Quando invece l'uomo stolto, che aveva udito la parola ma non l'ha messa in pratica. Quindi la differenza fra quei due uomini non era che uno aveva udito la parola e quell'altro non l'aveva udita. Se uno lo considera in modo superficiale, quel brano può pensare che dica questo, ma non dice questo. Non è che c'era uno che udiva, allora la sua casa era edificata sulla roccia. No, entrambi loro, il saggio e lo stolto, entrambi loro avevano udito la parola, ma uno di loro l'ha messa in pratica. E Giacomo dice: siate facitori della parola e non uditori soltanto, perché risulterebbe in un autoinganno. Certamente noi non inganniamo Dio. Probabilmente non ingannerai il tuo prossimo, inganni solamente te stesso. E quindi, innanzitutto, in questi primi tre o quattro versetti, vogliamo considerare da Giacomo che la nostra responsabilità verso la parola di Dio. Ma vogliamo andare avanti, perché non mi voglio soffermare tutto il messaggio stamani in Giacomo, ma voglio ripassare anche quello che abbiamo sentito questa settimana. Ma intanto il versetto 23, Giacomo va avanti dicendo: poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio, egli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. E quindi Giacomo ci dà l'esempio da evitare, ci dà un esempio negativo: non fare così, e poi nei prossimi versetti dice fai in quest'altro modo. Quindi lui elabora su quello che era la nostra responsabilità, dandoci un esempio. aiutandoci a capire quello che noi vogliamo evitare. Vogliamo evitare di essere un uditore soltanto, perché lui è simile ad un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio e gli osserva se stesso e poi se ne va dimenticando subito com'era. Questo termine osserva se stesso, kataneaeo, significa vede, percepisce, considera, capisce, si rende conto. Ti metti davanti allo specchio la mattina, tu vedi che sei spettinato, tu vedi che hai la barba che ti è cresciuta, tu vedi che c'è qualche, per le donne, il trucco che non hai levato per benino la sera prima di andare a letto. Vedi che c'è qualche cosa da fare, lo noti, lo percepisci, lo capisci, ti rendi conto, dice, osserva. Però poi prende, se ne va e quando si svolta non pensa più alla sua apparenza, non pensa più al suo stato. Osserva, ma poi dice se ne va, si allontana dalla fonte che aveva rivelato il suo stato. La parola di Dio è paragonata molte volte nella Bibbia come uno specchio e questo brano continua dicendo la parola di Dio è come uno specchio che rivela il tuo stato reale. Quando noi leggiamo nella parola vediamo il peccato che è il nostro cuore, vediamo l'errore che abbiamo fatto, vediamo dove dovremmo andare spiritualmente, vediamo il Signore Gesù Cristo che vuole purificarci, vuole trasformare la nostra vita e lì ci porta ad una decisione di intervenire su quello che noi abbiamo visto. Ma l'uomo stolto, l'uomo che inganna se stesso è uno che osserva, percepisce, capisce, si rende conto, ma poi non agisce su quello che dovrebbe fare per essere conforme alla volontà di Dio. Se ne va subito, dice, cioè senza intervenire. Questa parola nel versetto 24, dimenticando subito com'era. Dimenticando fa riferimento alla negligenza. Cioè non interviene come avrebbe dovuto. Sarebbe vergognoso. Aver bisogno, renderti conto che devi intervenire e non lo fai, negligenza. Se un genitore non dà da mangiare ai figli è negligenza, se un genitore non istruisce i figli è negligenza, se un uomo non va a lavorare a provvedere alla famiglia, questa è negligenza. E se un cristiano, uno che dice di essere cristiano, va alla parola di Dio, si rende conto che c'è qualcosa da fare e non cambia, non permette che la parola di Dio, non è un facitore della parola, è negligenza. E questo è ciò che il Signore ci insegna in questo versetto. Lo specchio dimostra quello che sei, se ti allontani e non agisci su quello che sei è inutile, è inutile. La parola non è stata utile perché tu lo hai reso inutile nella tua vita. Hai trascurato un'opportunità. Poi dice nel versetto 25, Giacomo, dall'altra faccia della medaglia, dice ma c'è un esempio da seguire. Questo è ciò che vuoi evitare, ma fai questo invece, versetto 25. Ma chi esamina attentamente, questo è diverso da osservare, è un altro termine. Esamina attentamente è un altro termine nel testo, è paracupto. Cioè si abbassa per poter vedere, per guardare concentrato. È come quando uno ti bussa alla porta e tu vai e c'è quel piccolo buco con, non so come si chiama, comunque tu vai per vedere quello che c'è fuori. Ti abbassi per vedere. No? Quando vedi qualcosa che ti piace in una vetrina, no? Vai alla vetrina e fai così per vedere quello che c'è di là del vetro. Questo è il termine, che uno si abbassa, si concentra per vedere. Noi dovremmo andare alla parola di Dio, dice, ma chi esamina attentamente, quando veniamo alla parola di Dio, dovremmo fare così, mettiti gli occhiali se hai bisogno. A una certa età servono gli occhiali, vero Jenny? Vero, sì, anche Jenny, è molto più giovane di me, ma a lei finalmente mi sta raggiungendo nella vecchiaia. Devi mettere gli occhiali, devi spegnere la musica, spegni la televisione, osserva attentamente, esamina attentamente. Forse ti serve una chiave biblica, forse ti serve un dizionario. Esamina attentamente. Questo ci dimostra quello che dovrebbe essere il nostro atteggiamento verso la parola di Dio, non come quello che va, vede, capisce, percepisce, ha ricevuto il messaggio, ma poi non agisce. Qui dice: ma chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, è un modo di dire che la legge ci la parola di Dio ci rende liberi dal peccato, liberi della morte, liberi dalla condanna del nostro peccato, ci rende liberi da quello che siamo per natura e ci trasforma in figli di Dio. La legge perfetta, la legge della libertà, e persevera in essa. Ecco, persevera in essa è quel concetto di essere facitore della parola e non uditore soltanto. Noi dobbiamo impegnarci per capire quel che la parola di Dio ci sta dicendo. Sai, ci sono delle persone che non devono neanche sforzarsi per sentire la parola di Dio, perché gli viene predicata, gli viene detta, ma si devono impegnare per ignorarla. Dio dice invece che il nostro rapporto dovrebbe essere l'opposta. Quando veniamo alla parola di Dio, dovremmo noi impegnarci per capire quello che dice la parola, e se noi ci impegneremo in quel modo e perseveriamo, il termine perseverare nella parola letteralmente significa tenerlo accanto, tenerselo vicino. Quando ero militare dovevamo andare a giro con queste borse dietro sulla spalla, dovremmo marciare anche moltissimi chilometri, dovevamo tenere sempre l'acqua vicino, sempre sul fianco. Letteralmente perseverare, questo termine significa tenerlo sul fianco, tenerlo sempre con te, tenerlo vicino, rimanere con esso. E quindi se noi perseveriamo, teniamo quella parola che era stata piantata in noi, la facciamo diventare parte di noi, sarà parte di noi. Ora non ci sono più le borracce nel militare per andare a giro, ora ci hanno questi piccoli zainetti con questi sacchi di plastica, quello che sono all'interno, con una cannuccia che viene qui. E quando tu marci in campagna o in montagna, l'acqua ce l'hai addosso, ce l'hai vicino. Non dovrai mai fermarti per aprire la borraccia. Fa parte dei tuoi vestiti, ce l'hai sempre vicino. E così noi dovremmo avere la parola di Dio, parte di noi, sempre a fianco. Dobbiamo perseverare in quello che abbiamo esaminato attentamente. E poi qui dice, versetto 25, chi esamina attentamente la legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera in essa, non essendo un uditore dimentichevole, ma un facitore, cioè non essendo uno negligente verso la parola, ma un facitore dell'opera, costui sarà beato. Facitore dell'opera significa che sarai produttivo, cioè che tu esegui quello che è i comandi e i principi, quelli che sono i principi della parola di Dio. Ma guarda cosa dice che ne sarà il risultato. Costui che non è negligente, ma è attivo, è diligente, prende l'iniziativa, tiene la parola di Dio sempre al suo fianco, la fa diventare parte del suo essere, costui sarà beato. C'è qualcuno qui? Alza la mano. C'è qualcuno qui che non vuole essere beato? Alza la mano. Non vuoi essere beato? No. Nessuno non vuole essere beato. C'è qualcuno che vuole essere beato? Alza la mano. Ok. Tutti vogliono essere beati. Paul, tu vuoi essere beato? Paul è già beato. Un uomo con 10 figli, si può dire? Un uomo con 10 figli, come fa a non essere beato? Beatissimo. Forse qualcuno di voi non lo sapeva, ma che arriva il 10º, ok? Allora, costui sarà beato. Tanti si lamentano nella vita è questo, è quello. Ci sono mille motivi per cui lamentarsi. Ma se vuoi essere beato, devi avere un approccio, un atteggiamento verso la parola di Dio, che è di avere l'iniziativa in cercarla, di esaminarla, di tenerla, di farla essere parte del tuo essere e di essere produttivo. Cioè non devi, non, i teologi, io sono andato a scuola con tanti ragazzi, si sono laureati in greco, in ebraico, poi sono continuati nel master, hanno preso il master, qualcuno il dottorato, e vai nella zona intorno a queste scuole teologiche e trovi le chiese piene di dottori della parola di Dio e lavorano in fabbrica, hanno aperto aziende, hanno fatto cose. Cosa hai fatto con quella, con quello studio? Niente, non produttivi. Ci sono migliaia, purtroppo, e questo rompe il cuore di questi professori, questi uomini che hanno edificato, hanno formato queste scuole bibliche per istruire persone, per riempire le chiese, ma che non sono produttivi per il Signore. Dio non vuole questo. Noi non abbiamo bisogno di una laurea per seguire il Signore, abbiamo bisogno di un atteggiamento diligente verso la parola di Dio. E abbiamo bisogno di metterla in pratica e permettere che Dio produca qualcosa nella nostra vita con la parola che ci è stata imparata, insegnata. Applicazione, questo è il messaggio, ma voglio applicarlo, attenzione, voglio applicarlo alla nostra vita. Questa settimana molti di voi eravate lì, avevate sentito, noi vogliamo essere facitori della parola, noi vogliamo esaminare attentamente la parola, noi vogliamo ricordarci e tenere la le verità della parola sempre con noi, vogliamo che diventino parte del nostro essere, vogliamo essere beati e felici. A proposito, essere beati significa letteralmente essere felici. Io voglio essere felice, e la chiave per la felicità è essere un facitore della parola. Quindi, cosa abbiamo sentito questa settimana? Tutti noi questa settimana, chi è venuto ai meeting speciali, ma chi era qui domenica scorsa, ma ci sono state tante opportunità in questi giorni per avere questo specchio della parola davanti a noi. Cosa abbiamo sentito? Cosa abbiamo esaminato attentamente? Cosa abbiamo visto, percepito e capito? Domenica scorsa Paul Crowe ha predicato nel Salmo 1. Ha detto che la parola di Dio è la chiave per la nostra felicità. Anche nel Salmo 1 è molto chiaro questo. Sarà necessario allontanarti dalle influenze del mondo, dice quel primo versetto in Salmo 1. Dobbiamo avere le nostre radici continuamente annaffiate dalle acque, dei rivi dell'acqua, come dice il versetto 2 di quel Salmo. Dobbiamo avere queste radici continuamente collegati alla fonte della parola di Dio e la benedizione sarà certa. Il Salmo 1. Lunedì abbiamo sentito il messaggio in Matteo 15, un sermone incredibile, non è stata registrata né su Facebook né sul sito internet, mi dispiace, perché per me è stato un sermone molto utile quello di lunedì. Matteo 15, della donna cananea che va dal Signore e nonostante gli ostacoli per raggiungere il Signore, Gesù dichiara la sua fede, una grande fede, perché lei aveva come oggetto della sua fede il Messia Gesù Cristo. E quando Gesù in pratica la chiama un cane e la respinge, lei accetta questo e chiede il Signore solamente per le briciole che cadono dal tavolo dei figli. Lei accetta di essere respinta dal Signore perché si rende conto di non essere degna, ma desidera ardentemente solamente anche una briciola della potenza di Dio per salvare la sua figlia. Gesù in quel brano descrive solo due tipi, ci sono solo due tipi di fede: poca fede e grande fede. Questa donna, che era stata respinta dal Signore e dai discepoli, Dio aveva permesso che questo accadesse nella sua vita perché sapeva che lei avrebbe persistito nella sua fede e quindi poteva poi elevarla come un esempio di grande fede. Vi ricordate l'esempio che ha dato il fratello Paul Crowe, che in qualche capitolo precedente nel paese di Gesù non poté fare molti miracoli per l'incredulità del popolo lì, di quelli che lo avevano udito. Mentre invece quando questa donna dimostrò la sua grande fede, la potenza di Dio è stata aperta a lei. Gesù ha detto: allora sia fatta come tu vuoi. Quindi l'intera potenza di Dio era a disposizione di questa donna a motivo della sua grande fede. E noi dovremmo essere come quella donna, che riconobbe di essere nulla davanti al Signore Gesù Cristo, ma che aveva completa e totale fede nella persona di Gesù e che desiderava solamente un po' di grazia da Dio che gli sarebbe stato sufficiente. Questo è il messaggio di lunedì. Martedì, la riconciliazione, secondo Corinzi capitolo 5. Chi è nemico di Dio può diventare amico di Dio perché Gesù Cristo è morto per noi sulla croce, offrendo a noi la sua giustizia e prendendo su di lui il nostro peccato. Questo era il messaggio di secondo Corinzi 5. Noi siamo ambasciatori per Cristo, cioè il nostro ministero è di essere noi ambasciatori conducendo gli altri per essere riconciliati con Dio. Ci è stato dato questo ministero. Mercoledì ha predicato in Apocalisse 12, versetto 11. Noi possiamo vincere il diavolo, era il messaggio lì. Ci sono due eserciti schierati, il diavolo da una parte, il Signore con i suoi santi dall'altra, in mezzo c'è il credente. E il credente, l'individuo, Apocalisse 12, vi leggo il versetto 12, 11. Ma essi hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita tanto da esporla alla morte. Il messaggio lì era questo: ogni volta che una persona viene a Cristo attraverso la fede nel suo sangue è una vittoria per Gesù. Ogni volta che noi decidiamo di vivere in maniera santa è una vittoria per Gesù. Ogni volta che noi concediamo a Dio la nostra vita a mani aperte è una vittoria per Gesù. Questo era il messaggio di mercoledì. Giovedì, cosa stai pensando? Ti ricordi? Con l'esempio di quel ragazzo che sputò sulla ragazza di cui era innamorato. E il preside di quel ragazzo dice: ma cosa stavi pensando? Ti ricordi? Ma cosa ti è passato per la testa? E lui dice: io ero innamorato di lei. Innamorato di lei, e quindi gli sputa addosso, perché voleva prendere la sua attenzione in qualche modo. A volte la gente fa qualcosa, gli passa per la testa delle cose incredibili. E Paul Crowe predica il messaggio, vorrebbe chiedere ad Agrippa: cosa ti passa per la testa? Vorrebbe chiedere ad Achan: cosa ti passa per la testa? Vorrebbe chiedere a Sansone: ma che cosa ti viene in testa? Ad Agrippa lui voleva chiedere: cosa altro deve succedere per finalmente ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore? Cosa altro deve fare Dio nella tua vita prima che tu accetti Gesù Cristo come tuo personale salvatore? Agrippa aveva risposto: quasi mi persuadi di diventare cristiano, quasi. E la domanda è questa: cosa altro deve fare Dio nella tua vita con tutto quello che ha fatto? Achan, che aveva l'opportunità in quei giorni di confessare il suo peccato quando aveva preso quel pezzo di argento, l'oro e gli indumenti che aveva nascosto nella sua tenda, e a motivo di questo peccato 36 uomini giudei erano morti quando andarono a combattere contro Ai, perché mancava la potenza di Dio. E poi Dio dice: fai passare tutta la nazione, 600.000 uomini davanti a te, e finalmente poi arrivano alla famiglia di Achan e lui fu giudicato. Ma tutto quel giorno che passavano davanti a Giosuè, Achan poteva fermarsi, poteva dire: ascoltate ragazzi, questo è successo per causa mia, ma io voglio confessare il mio peccato, voglio la misericordia di Dio. Acca non fece questo. Proverbi 28 dice: chi confessa i propri peccati otterrà misericordia, ma chi le copre non prospererà. Acan, la domanda: per quanto tempo ancora ti aggrapperai al tuo peccato e non lo confessi? Quanti di noi, quante persone qui stamani sono ancora nel peccato e non lo mollano? E un giorno sarà troppo tardi e ci sarà un giudizio nella tua vita motivo del peccato, come è successo con Acan. Ma se tu desideri la misericordia di Dio, tu confessi il tuo peccato a Dio, lui lo lava via e ottieni misericordia. L'ultima domanda era verso Sansone. Sansone che non fece altro praticamente nella sua vita che vivere secondo i suoi piaceri. Seguiva Dio, faceva la volontà di Dio quando lui voleva. Ma la maggior parte della sua vita lui la viveva per quello che lui desiderava. E poi infine finisce con Delila e lei dimostra subito di volere il suo male, ma a quel punto lui cede, finalmente gli confessa, gli dice tutto da dove proviene la sua potenza, e poi rimase finalmente ucciso Sansone alla fine della sua vita. Sansone, per quanto tempo ancora vivrai per quello che tu desideri, per i tuoi piaceri? Era la domanda del messaggio di giovedì sera. Venerdì, l'ultima sera, Filippesi 3. Il messaggio di Paul Crow era sul cristiano eccellente. Paolo dice: fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. Paolo voleva essere non un credente che pensava di essere già arrivato, ma lui si protendeva, cioè lui si sforzava ancora per compiere la volontà di Dio, per la gloria di Dio. Quel messaggio ci insegnò a stabilire le priorità nella nostra vita, vi ricordate? Di spostare le cose dalla colonna di guadagno della tua vita e spostarle nella colonna di perdita. Tutto quello che lui considerava guadagno prima di Cristo li ha spostati nella colonna di perdita. Lui era ebreo, era religioso, aveva fatto tante cose per la sua religione, era zelante. Ma quando conobbe Cristo, tutte quelle cose positive, tutto il suo curriculum, l'ha spostati nella spazzatura. E ha messo la priorità nella sua vita il Signore Gesù Cristo. Doveva avvicinarsi al Signore, lui, il suo desiderio era di conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione. Quindi noi dobbiamo approfondire la conoscenza del Signore, dobbiamo renderci conto che non siamo ancora arrivati. Lui dice: non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento. Noi dobbiamo tutti renderci conto che non siamo ancora arrivati. Se l'Apostolo Paolo diceva: io non sono ancora arrivato, io non sono ancora il credente che dovrei essere, non sono ancora il servitore di Dio che dovrei essere, ma io proseguo. E in questo momento in Filippi, alla lettera ai Filippesi, Paolo era in prigione a Roma, stava già soffrendo per Cristo, ma lui dice, non dice: ora ragazzi, la torcia ve la lascio a voi, fate voi, io ormai, no. Lui dice: io non sono ancora arrivato a quello che dovrei essere. E noi dobbiamo renderci conto che anche noi non siamo arrivati a dove vogliamo essere, ma poi dice: protendendomi, ha detto Paul Crow, dobbiamo agonizzare, cioè uno sforzo come un corridore che deve raggiungere la casa base, di mettere un impegno totale pur di segnare il punto per la squadra. E così l'Apostolo Paolo prosegue, si protende verso quello che è la meta e la volontà del Signore. La meta proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quello che Dio vuole per la mia vita, io voglio che Cristo sia elevato. Questo era il desiderio dell'Apostolo Paolo e quello che dovrebbe essere il desiderio di Onesto. Ora, vi ho riportato gli appunti di tutta la settimana. 6 sermoni, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Cosa sto dicendo? Non siamo uditori soltanto. Non siamo come uno che va davanti allo specchio, ed ognuno di noi che ha sentito uno di questi messaggi questa settimana ha visto, si è reso conto di aver bisogno di qualcosa. E non andiamo via da quello specchio subito, ma perseveriamo in quella parola. Esaminiamo attentamente. Prendi appunti di quello che hai sentito. Ritorni alla tua Bibbia e ai tuoi appunti e esamina attentamente la volontà di Dio per la tua parola e diventino parte del tuo essere e che noi le mettiamo in pratica e diventiamo produttivi per il Signore. Quello che dice Giacomo, tornando al brano di Giacomo capitolo 1. Quindi siamo tutti riusciti a capire qualcosa questa settimana. Dovremmo addirittura mettere un forte impegno per scavare nella parola noi stessi. Ci è stato presentato un banchetto di cibo spirituale. Ora dobbiamo non andare via subito a dimenticare, che sarebbe negligenza, sarebbe un atto di negligenza, ma dobbiamo invece perseverare, mantenerci vicini alla verità ed essere produttivi. Il risultato sarà, come dice in Giacomo, che noi saremo beati nel nostro operare. In conclusione, l'inizio di dicembre del 1995, apri di nuovo a Giacomo e tra qualche attimo chiudo. Nel 1995 io avevo 21 anni, ho percepito. Davanti a me è stato messo uno specchio. Avevo frequentato una settimana di una riunione dei missionari, una conferenza missionaria. Davanti a me era stata presentata la parola di Dio. Mi ricordo ancora oggi, a distanza di quanti anni sono, non siamo arrivati a 30 anni, ma quasi. Mi ricordo il messaggio in Isaia capitolo 6 della gloria di Dio. E lui disse: chi manderò per me? Chi andrà per me? Isaia vide la gloria di Dio nel Tempio. Imparai quella settimana quanto Cristo mi aveva amato, secondo Corinzi capitolo 5 versetto 14. Imparai quella settimana che la gente perduta in tutto il mondo, Marco capitolo 16, andate in tutto il mondo e predicate ad ogni creatura il grande mandato. La mia responsabilità, Atti capitolo 1 versetto 8, di essere un testimone per Cristo fino all'estremità della terra. Quello che ho imparato quella settimana in quella conferenza missionaria. Che Dio era il padrone della mia vita. 1 Corinzi 6, versetto 19. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che avete da Dio, che voi non appartenete a voi stessi? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito. Quei versetti mi sono stati insegnati quella settimana. E poi, infine, la brevità della vita. Apri a Giacomo, capitolo 4, versetto 13. E ora voi che dite: oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? Poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Ho imparato quella settimana nel 1995 che la mia vita è breve e io dovrei dire al Signore: Signore, con la mia vita voglio fare la Tua volontà. Se Tu vuoi, se piace al Signore, non se piace a me. Io avevo tanti programmi per la mia vita. Io ero nel militare, avevo forti desideri, volevo fare tante belle cose. Ma quella settimana, con questo elenco di sermoni che avevo sentito, che mi ricordo ancora ora a distanza di 27 anni, mi ricordo ancora ora, dovetti presentarmi, decisi di presentarmi davanti al Signore con un foglio bianco, l'illustrazione di Paul Crowe, non il mio, firmato in fondo dicendo: Signore, riempilo quello che tu vuoi e quello che io faccio. Qualcuno pensa che arrendere la propria vita al Signore significa svuotare le tasche, vivere una vita di povertà, fare come San Francesco. No, non è questo. È quello che leggiamo in Giacomo 4, dove dice: se piace al Signore lo faccio. La tua volontà, non la mia. Non vuol dire che rinunci alla tua casa, ai tuoi figli, al tuo lavoro, ai tuoi soldi. Potrà significare quello, forse Dio vorrà questo, ma non è detto. Essere arresi non significa ti presenti davanti a Dio con niente, ma in realtà ti presenti davanti a Dio con tutto quello che tu sei e dici: Signore, quello che tu vuoi è quello che io avrò come mio obiettivo o il mio comando nella vita, quello che io voglio seguire. Dovreste invece dire: se piace a Dio. Quindi: Signore, io andrò e farò questo lavoro, o andrò in questa chiesa, o studierò questo corso, o insomma, non voglio neanche dare esempi, ma pensa a qualsiasi obiettivo che tu hai o qualsiasi programma che tu hai nella vita, tu lo dici al Signore. Una cosa io so: che Dio vuole che noi esaminiamo attentamente la parola di Dio e che lo facciamo diventare parte della nostra vita. E Dio vuole che tu sia un membro di una chiesa biblica che predica la parola e che sia coinvolta nell'opera di Dio e che tu fai parte di quella opera. Se noi faremo questo, saremo senz'altro beati nel nostro operare. Preghiamo.